Parliamo di Hume, un filosofo particolarmente radicale per le conseguenze alle quali arriva il suo pensiero. Infatti, tra le questioni sollevate lungo il corso della storia della filosofia, senza alcun dubbio, quelle relative alla sostanza da un lato e al legame che stringe una causa al proprio effetto dall'altro, sono tra le più significative, tra quelle sulle quali si ritorna più spesso a discutere. Aristotele per primo ha dato una forma compiuta a entrambi questi problemi nella metafisica, che sono poi stati comunque variamente ripresi da moltissimi suoi colleghi, potremmo dire, nei secoli, anzi addirittura nei millenni successivi. Ecco, Hume imprime una svolta decisiva a questi dibattiti, una vera e propria rivoluzione di prospettiva destinata a lasciare un segno indelebile. La dichiarazione con la quale Hume viene più spesso presentato è sconcertante e fa spesso alzare il sopracciglio della diffidenza della serie, ma davvero? Il filosofo infatti sostiene che non possiamo essere certi del fatto che domani il sole si leverà all'orizzonte, come purtuttavia esso avrebbe fatto fino a questo momento, dall'alba letteralmente del mondo ad oggi. Ora, prima di qualificare Hume come uno squilibrato e il suo ragionamento come un delirio, proviamo a dargli una chance e capire quindi come arriva a chiedersi di qualcosa di apparentemente così controintuitivo. Il ragionamento è in verità alquanto semplice ma anche lineare. Analizziamo la relazione che lega una causa al suo effetto. Intanto dobbiamo dire che essa si basa sull'esperienza, perché se non avessimo accumulato una serie di dati empirici, non potremmo, da una causa qualsiasi o una causa ignota, prevedere a priori quale possa essere il suo effetto. Immaginiamo un fenomeno completamente nuovo. Possiamo fare delle ipotesi, delle congetture, ma non sapere che tipo di conseguenze esso produrrà. Il caso del sole che sorge suona tanto più assurdo proprio perché innumerevoli sono le attestazioni empiriche che giorno dopo giorno, come dicevamo prima, dall'alba del mondo, hanno connesso la causa. Quindi il nuovo giorno ha l'effetto il levarsi del sole all'orizzonte. Ma se vogliamo essere precisi, dobbiamo ammettere che immaginando di poter assistere al momento immediatamente precedente la primissima alba del mondo, non potremmo indovinare che di lì a qualche momento una palla infuocata si alzi nel cielo. La nostra certezza è quindi legata e subordinata all'accumulo di dati e di esperienze che noi raccogliamo di un certo fenomeno. Ma c'è almeno un altro elemento di cui tenere conto. Sempre nell'ottica nella quale siamo di indagare che cos'è la relazione causa-effetto, non possiamo non riconoscere che in essa la causa è diversa dall'effetto. Con il linguaggio della logica potremmo sintetizzarla con la formula se A, allora B, dove è evidente che A e B sono eventi diversi tra loro e le lettere che usiamo per indicarli lo dimostrano. Ma se le cose stanno in questo modo, conoscere la causa, anche nei suoi minimi dettagli, non porta verità alla conoscenza dell'effetto. Cosa significa? Sapere tutto di A non implica conoscere con ciò e grazie a ciò alcunché di B. Se ci atteniamo all'esperienza e quindi non alle congetture che da essa possiamo inferire, noi non abbiamo notizia di una concreta connessione tra causa ed effetto, un legame stringente che lega i due, ma precisamente solo del fatto che all'una segue l'altro. Quindi che a un dato momento si manifesta A e che in quello successivo invece appare B. Poi arriva il senso comune che obietta che le leggi della natura ci assicurano sul fatto che le cose non cambieranno e che quindi anche domani il sole si leverà. Ma a questo il rigore del pensiero filosofico, di cui Hume sicuramente è portavoce, obietta di imporre le cose diversamente. Noi non possiamo dimostrare il principio di causalità a partire dalla regolarità della natura. Perché? Perché la regolarità stessa della natura viene riconosciuta solo sulla base del principio di causalità. Siamo di fronte a una fallacia che in logica viene definita petitio principii, che conosciamo già da Aristotele in poi. Significa petizione di principio oppure, se vogliamo, risposta con la premessa. Cosa vuol dire? Provo a dimostrare qualcosa, ma nel farlo includo quello stesso principio tra le premesse e quindi sfuggo alla possibilità di avvalorarlo. Ma allora diciamo che le cause non esistono e non esistono neanche gli effetti. No, Hume non arriva a dire questo. Cause ed effetti per lui esistono, ma non sono delle verità, ma sono mere congetture, cioè ipotesi incerte e mai del tutto avvalorate. E poi, aggiunge Hume, non si tratta nemmeno di congetture che deriviamo dalla logica, ma piuttosto dalla psicologia. Cioè siamo portati ad affermare che da A segue B. Perché alla fine ci siamo abituati, ci abbiamo fatto il callo, oppure addirittura perché abbiamo fede in questa supposizione. La filosofia, però, ci ricorda Hume, non è un atto di fede, ma un esercizio critico che, come tale, ha il dovere di smascherare l'inconsistenza delle certezze, anche di quelle più ovvie, se dimostra che non sono davvero tali. Il ragionamento di Hume, quindi, non si esaurisce nella sterilità del rifiuto di qualcosa che per gli altri ha il carattere dell'evidenza, ma, come vedremo, prosegue nel trarre anche alcune conseguenze che finiscono col bombardare. Col demolire anche l'altro caposaldo della filosofia occidentale, il concetto di sostanza. Anche il concetto di sostanza, infatti, viene investito dalla critica humiana. Si può dire che le qualità sensibili di un ente sono l'effetto della sua essenza, che invece funge da causa. Inoltre, altro motivo di critica del concetto di sostanza, anche quella verso la sostanza non è in realtà che una credenza. Dal fatto infatti che noi abbiamo dei bundle of perceptions, così li chiama, quindi dei fasci di percezioni, noi desumiamo che essi debbano appartenere a uno stesso ente. Ma il passaggio dall'evidenza percettiva all'ipotesi che vi sia una sostanza ad essa soggiacente è del tutto arbitrario. Anzi, è impreciso dire che c'è continuità nell'esperienza che faccio, per esempio, di un fascio di percezioni a cui attribuisco una sostanzialità di persona. Cioè, che cosa significa? Per quanto io possa avere un rapporto stretto con una persona, di essa io non riceverò mai delle percezioni continue, ma esse saranno invece intermittenti. Un momento la vedo e la percepisco, e in molti altri invece è assente dal mio campo percettivo. Ma anche quando ce l'ho davanti al naso, le percezioni che sviluppo di lei o di lui non sono mai continuativamente identiche tra loro, perché sono sottoposte naturalmente a un continuo e un incessante divenire che ci trasforma. Conclude quindi Hume che c'è da denunciare di fatto una disinvoltura che la filosofia non dovrebbe permettersi e che ci permette, che ci porta a chiamare identità ciò che invece in realtà tecnicamente non è che il frutto di un affastellamento di somiglianze. E questo vale per tutto, perfino per la nostra identità, la nostra individualità. Anche noi, infatti, secondo Hume, non abbiamo una sostanza né di natura materiale né di natura spirituale, ma siamo un fascio di percezioni che si susseguono nel tempo. Hume, quindi, con la sua filosofia ci costringe a un bagno di umiltà. Il pensiero è critico quando si rivolge all'ovvio e ne elimina quindi la patina di certezza. E noi possiamo dirci filosofi solo quando smettiamo di mettere al centro della nostra riflessione il nostro ego, che in verità, ci insegna Hume, è molto più inconsistente di quanto non ci siamo illusi che sia. Alla prossima!